sentirà le conclusioni della nostra giornata.
Grazie Presidente. Concludere un convegno così ricco di relazioni, di problemi, illustrati così bene dai colleghi, non è facile. Sono abbastanza facilitato per il pomeriggio, per la relazione del pomeriggio, perché il Presidente del Consiglio Serrano ha magistralmente già, sia pure con poche parole, individuato gli aspetti più significativi di ciascuna delle relazioni che abbiamo ascoltato. E quindi mi sono grato anche per questo. Io ovviamente non tornerò sugli aspetti che così magistralmente ha messo in evidenza. Ci sono dei punti di contatto significativi tra tutte le relazioni. Ci sono dei punti di contatto che attengono proprio al modo come affrontare la problematica in oggetto. Soprattutto un approccio non dogmatico, che non parta da una nozione rigida di compravendita, ma che anzi ha tutta la consapevolezza che questa nozione, per così dire, questo istituto, questo scambio di diritto verso il prezzo, è un qualcosa che, come è stato detto, perde dei pezzi durante la storia, perché questi pezzi diventano qualcosa di autonomo, contratti che nascono dall'esperienza dello scambio, e nello stesso tempo acquista anche territori nuovi e quindi si espande. È evidente che in questo fenomeno di erosione, come è stato detto molto bene, di espansione, ci fa anche comprendere come questo istituto, nei tempi in cui viviamo, è sempre più legato ad interessi che non sono soltanto delle parti. Non è più un negozio, un contratto che regola interessi soltanto delle parti, ma li regola tenendo conto di interessi che sono, per così dire, inderogabili, alcuni dei quali sono delle parti, ma anche di interessi che sono inderogabili, che sono dei terzi o, diciamo, della collettività. Questi interessi che chiamiamo pubblicistici, come è stato detto, gli esempi sono stati fatti, dall'urbanistica all'ambiente, ai parcheggi obbligatori, alla problematica della certificazione e così via. Ma in tutto questo si comprende come questi interessi pubblicistici non sono interessi che nascono soltanto da un'esigenza che è scritta nei testi, e soprattutto nei testi fondanti del nostro Stato, italiano, spagnolo, colombiano, ma che nascono anche dalle necessità e dalle esigenze della vita di tutti i giorni e soprattutto dalla cultura che questa vita esige, che si imponga nei fatti, nella realtà. Qui dunque noi non esaltiamo valori fissi e rigidi che sono nelle carte costituzionali. Non è possibile leggere le carte costituzionali come se fossero un documento astorico, ma vanno lette come oggi debbano essere lette, tenendo conto della cultura che caratterizza la società, dell'evoluzione che vi è stata, per noi soprattutto l'evoluzione a livello europeo e a livello internazionale. Il nostro infatti è un sistema aperto, come esigono l'articolo 10, 11 e 117, primo comma della Costituzione. Questo comporta che anche l'istituto più, come dire, civilistico, più tradizionale, il più lontano da quello che potrebbe a prima vista sembrare essere l'assetto complessivo e innovativo che si è realizzato nella storia e nella normativa, anche il sudo più lontano, classico, che sembra quasi astorico, come il contratto da un lato e l'obbligazione dall'altro, tanto è vero che alcuni diceva che l'obbligazione è un diritto, il diritto di obbligazione è un diritto astorico, è stato sempre uguale, non è fatto vero. Anche il contratto e le obbligazioni, anche la compravendita, o meglio le compravendite, come è stato più volte ripetuto, subiscono nella loro normativa, nella loro regolamentazione, un cambiamento epocale. E l'incidenza sulle nozioni tecniche o apparentemente tecniche di quelli che sono i principi e i valori del sistema in cui queste nozioni tecniche devono trovare effettiva realizzazione. Dunque, il primo approccio è quello non dogmatico, dove nessuno ha parlato dei relatori di compravendita al singolare, ma tutti, cominciando dal primo relatore, di compravendite o modelli di compravendita. Qui un punto è estremamente importante, a mio parere. È importante perché ci fa capire come la funzione traslativa, che è una funzione economico-giuridica, che ha trovato spazi sempre più ampi, perché all'inizio era una funzione che riguardava esclusivamente i diritti di proprietà o i diritti reali, si è esteso soprattutto poi ai diritti di credito, che nelle lontane fasi storiche erano addirittura diritti non cedibili, non trasferibili, legati alla persona del creditore e del debitore. Ecco, in una economia come la nostra, la compravendita immobiliare, che sembrava essere il fondamento della codificazione del 65, ha finito invece con essere ben poca cosa rispetto al trasferimento mobiliare. Penso alle partecipazioni societarie, penso alle obbligazioni, alla cessione delle obbligazioni e così via. Oggi la nostra economia è soprattutto fondata sulla ricchezza immobiliare. E questo comporta che anche lo schema tipico della compravendita è forse ancora quello immobiliare, ma in realtà non è quello che nella prassi si utilizza maggiormente. Pensate per esempio alla vendita di un pacchetto a una partecipazione societaria di controllo di una società per azioni, non la compravendita, che innanzitutto non si esaurisce nel consenso e nell'effetto traslativo immediato, che è addirittura un contratto di durata, perché ha tutta una serie di garanzie che si realizzano nel tempo, alcune volte anche negli anni, in cui il compratore e il venditore non si salutano nel momento in cui stipulano il contratto, ma devono assolutamente collaborare, cooperare, garantire per raggiungere il risultato predisposto. È caduto solo il cartello. Questo mutamento della funzione che è rimasta sempre la stessa, perché il trasferimento di un diritto verso il prezzo è una funzione che tutto sommato è la stessa, trova invece, come è stato molto opportunamente e chiaramente indicato, trova realizzazioni attraverso strutture diverse. Cioè qui noi cominciamo a comprendere cos'è il principio della variabilità delle strutture negoziali che realizzano la stessa funzione. Quindi abbiamo funzioni più limitate, più ristrette, addirittura possiamo avere il trasferimento di un diritto verso il prezzo senza neppure il contratto, come nell'ipotesi ad esempio dell'acquisto del muro comune, che si ha diritto ad acquistare a un prezzo che stabilirà chi lo stabilirà senza il consenso del proprietario del muro. Come si arriva fino alla posizione in cui questo negozio, contratto che realizza il trasferimento può avvenire con i modi più diversi e anche attraverso collegamento di negozi e di contratti, però tutti miranti alla funzione del trasferimento. Dunque, qui dobbiamo poi, come è stato ben detto, ormai acquisito dalla migliore dottrina sulla compravendita, che il principio consensualistico non è un dogma, e io sono anche d'accordo con chi dice che non è neppure una tendenza. Già nel 1962, quando mi interessava la compravendita cosa futura, sostenevo che il principio consensualistico si realizza anche quando ha bisogno di un fatto ulteriore per realizzare il prezzo traslativo, perché il fatto ulteriore non è causa del trasferimento, ma è il consenso liberamente manifestato che si sprigiona, che è già idonea a realizzare il trasferimento e che attribuisce al compratore un diritto all'acquisto che si realizza del tutto con il verificarsi del fatto ulteriore. Questo ha comportato un superamento della concezione della vendita cosiddetta obbligatoria, perché se fosse stata una vendita obbligatoria, ad esempio la vendita sotto condizione, non sarebbe stata possibile la trascrizione, mentre invece la trascrizione era già possibile allora, anche di una vendita di cosa futura che io costruivo come vendita condizionata, perché quella vendita era già titolo per l'acquisto dell'edificio che si costruirà o del terreno che verrà realizzato. Dunque, il principio consensualistico è legato all'automatismo, non all'immediato effetto. Quindi la qualificazione di un contratto, di un negozio, non si fa solo in base agli effetti immediatamente prodotti, ma in base agli effetti che produce immediatamente di quelli che è idoneo a produrre in una fase ulteriore. Questo è il punto. Quindi la funzione di un contratto è sintesi di effetti immediatamente prodotti e di effetti che si produrranno automaticamente. Se poi c'è bisogno di un ulteriore intervento negoziale, allora le cose cambiano. Le cose cambiano perché siamo di fronte a negozi che si mettono insieme, collegati, che realizzano un procedimento, per così dire, negoziale, la fattispecie compressa, il risultato sarà lo stesso, ma sarà il risultato conseguente ad atti negoziali distinti. E questo quindi comporta il principio della variabilità della struttura. Quanto poi è stato precisato in relazione alla necessità, specialmente per le vendite di consumo, alla necessità di realizzare chiarezza e semplificazione, a me pare che anche qui c'è da fare un discorso di tipo metodologico. Io non credo a una concezione atomistica dell'ordinamento giuridico, cioè, per dirla in termini più corretti, io non credo a un ordinamento giuridico fatto di microsistemi che ognuno via per fatto suo. Ecco, chi ha una concezione di questo tipo si dovrà interpretare i microsistemi in maniera tutta autonoma, separata dal contesto complessivo, dall'unitarietà del sistema ordinamentale. Ma credo che oggi questo non sia proprio più possibile, anche perché il nostro sistema è un sistema aperto. È un sistema aperto a ciò che produce il diritto nell'Unione Europea, è un sistema aperto a ciò che le convenzioni internazionali vengono a dirci come obblighi che il nostro Stato e noi cittadini abbiamo di rispettare. Ed allora io non credo che si possa leggere il diritto dei consumi o che si possa leggere il diritto dei mercati, dei singoli mercati, perché non esiste il diritto del mercato, il diritto del mercato finanziario, il diritto del mercato immobiliare, cioè dei diritti dei vari settori che formano i vari mercati. Io non credo che si possa leggere oggi un contratto se non lo si inserisce in quale mercato si riferisce. Cioè il diritto dei contratti e il diritto dei mercati non sono due cose distinte, sono la stessa cosa. Il mercato assume significato dal tipo di contratto che si realizza, ma anche il contratto assume significato dal settore di interesse in cui si riferisce. Quindi ci sono mercati diversi, con regole diverse, con controlli diversi, con autorità diverse, e quindi tutto ciò comporta un forte cambiamento nel tipo di contratto. Quanto all'esperienza del regolamento europeo, si inserisce nel discorso che sto cercando di sottoporre alla vostra attenzione. Innanzitutto, noi come SISDIC, quando fummo Società Italiana di Istruzione di Diritto Civile, quando fummo richiesti dall'Unione Europea se volevamo o no e in che modo un codice civile europeo o un codice dei contratti o un codice delle obbligazioni, rispondemmo che questo non si poteva fare con direttive e che occorreva fare un regolamento, ma che questo regolamento doveva solamente riguardare i principi e che questi principi dovevano essere comuni a tutti i contratti, salvo poi a stabilire nelle singole direttive o nelle singole disposizioni le particolarità norme di dettaglio che riguardavano i singoli settori. Proprio il contrario di quello che l'Unione Europea ha fatto fino ad oggi, perché l'Unione Europea ha fatto un'infinità di direttive, molte volte dimenticandosi delle direttive precedenti e creando una situazione così ingarbugliata che non si capisce più nulla. Però col tempo alcune di queste direttive hanno riconosciuto la validità di posizioni della dottrina, soprattutto europea, che lamentava l'insoddisfazione di alcune decisioni che uscivano fuori dalle direttive, come per esempio la limitazione dell'equilibrio soltanto normativo, quando l'equilibrio soltanto normativo è una cosa veramente risibile a mio parere, perché un contratto deve essere in tutto equilibrio normativo ed economico. E l'ultima direttiva del 2013 questo l'ha riconosciuto sul prezzo di vendita, il giusto prezzo, giusto. Questo che significa? Che per esempio una posizione come quella recentemente sostenuta da uno dei maggiori studiosi di diritto inglese, Collins, che vorrebbe un codice civile europeo in una direttiva che dovrebbe poi essere, come dire, interpretata dai singoli stati nel modo maggiore possibile, migliore possibile, è un'idea del tutto balzana. Perché continuerebbe a compiere lo stesso errore che è stato compiuto fino adesso, di fare un'infinità di direttive che ognuno poi dei paesi recepisce in maniera diversa. Questa proposta di regolamento, dunque, certo è un passo avanti, anche se, secondo me, il passo avanti è molto limitato. È un passo avanti molto limitato perché è una direttiva opzionale. Questo è il limite, direi, proprio questo regolamento è opzionale, cioè è a scelta, può essere scelto. E quindi giusto quello che veniva poco fa indicato, ma se è opzionale, se si dice le clausole abusive possono essere sottoposte al controllo di meritevolezza, se si dice che la gerarchia dei rimedi è eliminata per il consumatore, insomma, se si dice che anche se ci sono le trattative se portano a un regolamento non meritevole, questo deve essere rilevante, è evidente che, insomma, le imprese una scelta del genere non la faranno mai, perché significa scegliere un regolamento che contrasto ai propri interessi. E allora di che parliamo? Io penso che questa scelta opzionale sia proprio il punto debole, il tallone di Achille del regolamento, di questa proposta di regolamento. Ma altri talloni di Achille veramente c'ha, ma non mi soffermo perché è stato già fatto molto bene da chi se ne è interessato, ma soprattutto il punto più significativo è che le norme che fanno parte di questa proposta di regolamento hanno stranamente il desiderio di essere norme inderogabili, ma sono inderogabili, però possono essere escluse, in una strana inderogabilità. Quindi mi sembra che non serve assolutamente niente mettere in questo regolamento le norme inderogabili. Mi sembra molto migliore la soluzione adottata al codice civile tedesco, che io spero sia imitato anche da altri paesi come la Francia e noi la Spagna, che inserisca nel codice civile una disciplina ispirata alla ragionevolezza, alla proporzionalità per tutti i contratti. Perché vedete, non si può modificare un settore se non si modifica anche la teoria delle obbligazioni, non si può modificare un settore se non si modifica anche la parte generale del contratto, non si può pensare che si può modificare la compravendita e semmai la compravendita online soltanto in un modo, quando poi quella compravendita finisce col far parte di un sistema in cui trova smentite in tutte le altre parti del sistema e addirittura si può porre in maniera illegittima sotto il profilo costituzionale e in qualche caso, consentitemi di pensare, illegittima anche sotto il profilo comunitario, perché è tutto da vedere se le norme contenute in questa proposta di regolamento sono conformi al trattato, ma sono conformi al diritto costituzionale italiano o al diritto costituzionale spagnolo o a quello francese o a quello tedesco? Io ho i miei dubbi. E la realtà qui si pone in maniera molto significativa, perché un regolamento non è una direttiva, Il regolamento, una volta approvato, a mio parere, lo sostengo dal 1992, può essere, secondo me, sottoposto al controllo di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte. Perché? Perché è vero che la Corte controlla solo le norme, le leggi dello Stato e delle regioni, ma la sua funzione è quella di evitare che sul territorio della nazione si possano applicare norme che siano contrarie alla Costituzione. Dunque non può rinunciare a controllare qualsiasi regolamento comunitario che dovesse essere contrastante con la norma costituzionale, con quei principi costituzionali inderogabili. Faceva riferimento alla dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali, la salute. No, ho l'impressione che l'Europa così va avanti male, avanti a passi e passetti senza una visione d'assieme. E mi meraviglio anche di saggi, anche italiani, che hanno partecipato a un'operazione di questo tipo, che è un'operazione che non può avere futuro. E se anche si pensa che questa possa essere approvata al Parlamento, saranno le corti, saranno gli interpreti, saranno gli avvocati a distruggere queste eventuali velleitarie soluzioni. E allora vediamo un po' di comprendere una serie di prese d'atto, perché ecco, qui molti, anche dei miei colleghi, si meravigliano moltissimo che alcuni di noi, anche io, da tempo sosteniamo il principio di proporzionalità nei contratti, che non è il principio di equivalenza, che sono due cose ben diverse. Che il contratto iniquo oggi nel nostro sistema non è un contratto meritevole, che ci sono posizioni che vanno difese, perché sono posizioni deboli, posizioni meritevoli, posizioni che trovano una tutela nelle norme fondanti della nostra Repubblica. Allora, se questo ha un fondamento, è evidente che dobbiamo anche riflettere che il principio di proporzionalità è addirittura principio di ordine pubblico europeo, cioè a livello comunitario. Il principio di proporzionalità non è un principio qualsiasi, caratterizza l'ordine pubblico europeo. Allora come facciamo a dire che facciamo parte di un'Europa in cui esiste un principio di ordine pubblico che è il principio di proporzionalità, e poi ci scandalizziamo che nella teoria dei contratti vogliamo applicare il principio di proporzionalità? Mi pare veramente questo un fatto sul quale io devo ancora avere una risposta. E soprattutto, andiamo avanti più velocemente, vi chiedo scusa, soprattutto questo passaggio che è stato ben sottolineato dalla compravendita di beni alla negoziazione dei servizi, non è un fatto che noi possiamo tenerlo fuori dal fenomeno e dall'esperienza della compravendita, perché abbiamo moltissime ipotesi, anzi le più moderne, attuazione della compravendita, trovano bene i servizi insieme. Pensate per esempio a quello che avviene nei contratti di installazione di un fotovoltaico. È molto frequente che diciamo, chi acquista il sistema fotovoltaico dalla ditta che lo costruisce non si limita a acquistarlo, ma per i 20 anni di durata grosso modo del sistema chiede una manutenzione e una garanzia continua per tutti i 20 anni, non solo di ordinaria manutenzione, ma di straordinaria manutenzione. Qui abbiamo un contratto di compravendita, sì, ma abbiamo un contratto di compravendita particolare, che è caratterizzato, direi, addirittura più dai servizi che non dallo scambio del bene. Quindi questi sono i fatti nuovi che caratterizzano il fenomeno giuridico. Dunque non possiamo pensare che i servizi siano sempre accessori dello scambio. Molte volte i servizi diventano preponderanti rispetto allo scambio, come nelle ipotesi che vi ho detto. Dunque dobbiamo avere massima attenzione alla funzione concreta, di là da quelli che sono gli schemi astratti, dalle funzioni causali astratte, e capire invece nella situazione concreta qual è la funzione che veramente le parti intendono realizzare, tenendo conto di tutte le sfumature possibili. E qui è stato detto molto bene, un po' da tutti per la verità, che la concretezza, la peculiarità di un caso concreto è data da tantissimi elementi: quali soggetti lo pongono in essere, chi sono i protagonisti, l'oggetto, se è un bene mobile, se è un bene finanziario, se è un bene architettonico, dall'ambito geografico, dal luogo dove si prospetta la conclusione del contratto, dai tempi di esecuzione. Tutte queste caratteristiche dunque modellano la funzione del contratto e sono molto importanti per individuare quale normativa applicare al contratto. Senza inserimento automatico di questa funzione in una funzione predeterminata in un modello astratto, ecco perché attenzione ai modelli. I modelli servono per capire la varietà dell'esperienza, ma non possiamo fidare nei modelli come soluzione ai problemi. I modelli sono solamente conoscenza della modellistica, ma poi spetta al singolo interprete adeguare al caso concreto la normativa da applicare. In questo mare magnum di fonti nazionali, comunitarie, internazionali. Quindi qui dobbiamo dire che dobbiamo puntare sui principi. Puntare sui principi e soprattutto non solo dei contratti ma delle obbligazioni. In questo sono d'accordo con le cose anche dette molto in maniera interessante, specialmente dai colleghi spagnoli, sulla necessità di modificare la teoria dell'obbligazione, dell'adempimento, dando ad essa un modello nuovo. Noi nel nostro codice abbiamo già qualche spunto interessante, perché tutti pensano che il diritto contrattuale sia il diritto patrimoniale per eccellenza, dove vige esclusivamente una logica economica ed economicistica, quindi patrimonialità. Ma già nella materia delle obbligazioni noi abbiamo un interesse del debitore non patrimoniale. E adesso ci siamo accorti dalla lettura anche di molte delle sentenze che ho sentito che il contratto è sì la regolamentazione, modificazione, un rapporto giuridico patrimoniale e la compravendita e trasferimento. E quindi l'interesse patrimoniale certamente ha una parte molto rilevante. Però molte volte le parti inseriscono in questo contratto in maniera esplicita interessi che patrimoniali non sono. E qualche volta è il legislatore che è una tecnica integrativa per far rispettare i principi inderogabili che caratterizzano il sistema, finisce con incidere sul regolamento contrattuale per difendere interessi che patrimoniali non sono. Dunque attenzione a considerare la compravendita come uno schema squisitamente patrimoniale. Siamo anche qui di fronte a quello che da tempo viene detto da noi a una ipotesi di depatrimonializzazione del diritto civile. Comporta tutto ciò, come dire, una serie di conseguenze sul piano fiscale, che è inutile che vi dica, perché le cose dette sono state così chiare, evidenti, le contraddizioni in cui siamo ancora oggi inseriti non ci consente. Vorrei invece richiamare la vostra attenzione su un aspetto che è ragionieristico, che il relatore di economia aziendale ha richiamato la nostra attenzione. Innanzitutto l'essenzialità, e sembra in contrasto con quello che vi dico, no? Bisogna conoscere bene la ragioneria e anche l'economia per interpretare correttamente i contratti. Quindi la conoscenza non può essere solo quella delle leggi o quelle delle regole che si leggono nei testi di legge. Non si può interpretare una norma di diritto societario che riguarda i bilanci delle società che parlano di ammortamento, di riscontro attivo, riscontro passivo senza avere elementi di ragioneria. Sarebbe una follia. Ed è una follia che le nostre facoltà di giurisprudenza non insegnano questi elementi di ragioneria che non ce l'ha prima di leggere e interpretare le norme del bilancio. Richiamavo invece la vostra attenzione su una strana differenza che c'è tra il bilancio che è di competenza delle società di capitali e diciamo pure un bilancio rendiconto che è di cassa che riguarda le persone fisiche. Faccio un esempio: se io realizzo una compravendita e realizzo quindi un ricavo, se sono società devo mettere in conto economico il prezzo che ho ricavato in quell'anno. Vero. E nello stesso tempo faccio uscire dalla situazione patrimoniale il bene. Quindi la differenza tra il valore del bene, ammortizzato o non ammortizzato, che io ho in bilancio, con il prezzo, la differenza è il ricavo. Su questo ricavo la società deve immediatamente pagare l'imposta. Che poi abbia un credito nei confronti della pubblica amministrazione, perché ad esempio questa vendita l'ha fatta la pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione non ha pagato, non può solamente accedere alla compensazione. Questo è un paese molto strano. E quindi fallisce, perché se deve pagare un'imposta di così grave rilevanza per questo incasso, fallisce la società e quindi abbiamo un po' di gente senza lavoro e abbiamo la crisi dell'impresa. Se invece la persona fisica, se ha venduto l'immobile e ha prodotto un reddito, se l'ha incassati i soldi li dichiara e li mette nella denuncia dei redditi, ma se non l'ha incassati, perché il bilancio suo è di cassa e non di competenza, non paga nessun imposto. Ora, veramente queste situazioni che ci sono situazioni che spesso non hanno una loro ragionevolezza e sulle quali occorrerebbe riflettere, perché nella soluzione di questi problemi che si risolve la crisi dell'economia, che molte volte è dovuta non solo e non tanto alle difficoltà del mercato, ma al groviglio delle norme e dalla mancanza di semplificazione, di trasparenza e di coerenza delle norme che incidono sull'attività economica. Si sosteneva che questo regolamento proposto europeo non ha nessuna autonomia e non può essere letto isolatamente. Io condivido pienamente questa impostazione. Condivido questa impostazione perché le norme di dettaglio che sono contenute anche in questo regolamento, perché non è soltanto un regolamento di principi, contiene anche norme di dettaglio che sono forse le più importanti secondo il futuro legislatore, questo regolamento si propone a noi come un regolamento chiuso, come dire, incompleto, analitico proprio di dettaglio, e quindi stranamente, nonostante che sia chiuso, fa uso molto spesso delle clausole generali: buona fede, correttezza, ragionevolezza. Ma queste clausole generali assumono un contenuto dal sistema a cui appartengono. Vedete, buona fede se ne parlava anche nel 1242, quando il nostro codice, il nostro legislatore ha fatto, ma la buona fede di quell'epoca, la diligenza di quell'epoca, erano clausole generali che si ispiravano a una concezione autarchica, produttivistica del sistema, corporativo del sistema. Di buona fede si parlava anche prima, nel codice del precedente. Quindi che voglio dire? Anche di equità. Ma queste clausole generali assumono dei contenuti in relazione al momento storico-politico in cui vengono utilizzate e attuate. E quindi assumono significati dal contesto del sistema unitario a cui appartengono. Qua è stata molto precisa la Corte Costituzionale quando ha bacchettato la nostra Corte di Cassazione e gli ha detto: guarda che l'equità non è un concetto astratto uguale per tutti i popoli e tutti i momenti storici. L'equità da sulla quale tu devi decidere è l'equità che si ricava dai principi costituzionali del sistema, e quindi non è un'equità qualsiasi, tant'è vero che altre l'equità nel nostro sistema ordinamentale, altre l'equità nei paesi arabi, o altre l'equità in Cina, o altre l'equità in Inghilterra. Questo nessuno se lo pone, e questo è il tema. Allora, come si può pensare di fare un regolamento autonomo in cui si parla di clausole generali che acquistano valore in sé, che hanno un valore in sé? Ma non, le clausole generali non hanno un valore in sé, si riempiono dei valori che il sistema gli dà, e soprattutto i valori e i principi del sistema a cui appartengono. Qua comunque mi pare molto importante, consentitemi di sottolineare questo, che non si può pensare dell'articolo 11 che dice che l'opzione comporta che soltanto questo regolamento e soltanto questo, limitatamente a questo, è applicabile. Secondo me questo sarebbe in contrasto anche col trattato, questa norma, ma sicuramente è in contrasto, cioè da superare dalle norme gerarchiche. Questo è un regolamento, è nella gerarchia delle fonti anche del trattato europeo, non viene prima del trattato. Se è in contrasto col trattato non si applica il regolamento. e non viene neppure prima delle norme costituzionali o delle convenzioni internazionali. Quindi che ci importa che l'articolo 11 dice questo? Dobbiamo dire, sì, lo dici, ma vada bene, e la prima che fai, vai a finire davanti a un giudice che ti dichiara incostituzionale, oppure illegittimo sotto il profilo comunitario. E questa è la dimostrazione che non si può reggere un regolamento autonomo che realizza un sistema chiuso, incompleto e autonomo. E allora qui abbiamo una gerarchia di fonti, perché da un lato abbiamo una gerarchia di fonti, dall'altro abbiamo il principio di sussidiarietà che è fortemente portato dalle autonomie e soprattutto dall'autonomia negoziale. Trattato costituzionale, trattato europeo e i principi che si ricavano diciamo dal trattato, cioè il rinvio a Nizza, il rinvio alle convenzioni dei diritti dell'uomo, che ormai sono i principi generali dell'ordinamento, cosiddetto ordinamento comunitario, vengono soprattutto. E aggiungiamo ancora un'altra cosa, come facciamo a applicare l'articolo 11 che dice quello che vi ho detto, quando lo stesso Trattato di Lisbona garantisce il rispetto dell'identità culturale e costituzionale dei paesi membri? Ho l'impressione che leggere la buona fede, la diligenza, la correttezza, senza tener conto della cultura di un paese in cui deve essere applicato quel regolamento, sarebbe una stortura. Ecco, l'unità del sistema, monismo, dualismo. Io da sempre sono per il monismo, ma non come lo intende la Corte di Giustizia, cioè col primato del diritto comunitario su tutto e su tutti, ma in un giusto equilibrio tra quelle che sono le norme europee e quelle che sono le norme di ciascun paese membro. Questo significa che il giudice italiano, che è anche il giudice europeo, nel momento in cui trova la soluzione per un caso, non lo trova nel regolamento X o nell'articolo Y, ma lo trova in un sistema complessivo dal quale egli è capace di scegliere principi e regole le più adeguate alla situazione concreta per dare soluzione al caso. Dunque il sistema che egli ha a fini applicativi è unitario davanti a sé, perché è formato da fonti diverse, nazionali, europee, internazionali. Non sono più ordinamenti, è un unico sistema a cui egli fa riferimento per trovare una soluzione al caso. Dunque il monismo è una necessità oggi, e la circolarità che si è venuta a creare, cioè che le costituzioni e i principi delle costituzioni europee hanno inciso sul diritto europeo e continuano ad incidere, come il diritto europeo finisce con l'incidere nella lettura delle nostre carte costituzionali, non c'è dubbio. Ma è una circolarità in cui non ci sono posizioni egemoniche, non vi è una supremazia della Corte di Giustizia rispetto alle corti costituzionali o alle altre corti. Tra le altre corti non c'è gerarchia, ci deve essere leale collaborazione, e l'hanno dimostrato le ultime esperienze in cui la nostra Corte Costituzionale per la prima volta tempo fa, qua adesso è ritornata, ha inviato alla Corte di Giustizia come giudice a quo l'interpretazione di una legge, di una normativa comunitaria, e la Corte di Giustizia ha rinviato di nuovo alla Corte Costituzionale dicendo vada che la normativa comunitaria a me ci sembra corretta se interpretata in questo modo, e la Corte Costituzionale ha preso atto e chiuso la vicenda. Dunque, come vedete, è questa la nuova esperienza. Io non posso continuare, le cose dette sono tantissime, il tempo è passato. Io concludo solamente con qualche considerazione rispetto a un codice cosiddetto di commercio che specialmente il collega spagnolo ha messo in evidenza con grande attenzione e grande diligenza. Ecco, io innanzitutto da tempo dico che è errata la dizione diritto commerciale. È errata. Il diritto commerciale non contiene solo il commercio. L'esatta espressione è diritto d'impresa. È il diritto dell'impresa. Qualsiasi attività, sì, anche non commerciale, perché l'attività industriale non è attività di impresa, a maggior ragione attività di impresa. Quindi finiamola col dire diritto del commercio, e quindi finiamo col pensare che tutto si riferisca nel trasferimento di diritto verso prezzo o di acquisto per rivendere, perché molte volte si acquista per trasformare l'attività industriale, si acquista per investire senza volontà di vendere. Ecco, tutte queste attività di impresa. Allora come faccio a capire quando c'è l'impresa? Quando c'è un atto che è ricollegabile ad una attività di impresa, cioè un'attività organizzata di beni e di servizi. E qui diciamo, in base al principio di effettività, se c'è questa attività c'è l'impresa, se non c'è questa attività l'impresa non c'è. Quanto a questa necessità di collaborazione, che è venuta fuori proprio dalla relazione del collega Spagnolo, soprattutto la necessità di costruire una nuova teoria delle obbligazioni. Guardate, una disattenzione massima alla nostra dottrina per le obbligazioni. Infatti, anzi tutti i giovani, anche i giovani, si interessano dei contratti, le obbligazioni sono finite. Ma le obbligazioni sono la parte essenziale anche della teoria dei contratti. È evidente che, per esempio, l'inesigibilità del credito, che già i tedeschi ci dissero in epoche lontane, oggi la nostra Cassazione la costruisce in molte ipotesi nelle quali il debitore, per ragioni per esempio umanitarie, ha perso il padre il giorno prima, non può adempiere. E si dice è inesigibile il credito nei suoi confronti, depatrimonializzazione del rapporto obbligatorio. Altro che esatto adempimento, richiesta a tutti i costi del rime pacto, assunto servante, no, devi morire, ma devi adempiere. Vedete che significa il cambiamento? L'attenzione ai valori della persona, del personalismo e del solidarismo, sono molto importanti per capire qualsiasi istituto, compreso la compravendita. E qui è evidente che parliamo di collaborazione tra debitore e creditore, ma non più nel modo come ne parlava Emilio Betti, grande nostro maestro, perché è evidente che Emilio Betti parlava di cooperazione in una logica corporativa. Oggi è evidente che bisogna parlare di cooperazione e di collaborazione in una logica solidaristica di tipo moderno. E quindi qui viene fuori tutta l'ipotesi della flessibilità dei rimedi, della varietà dei rimedi, e quindi il superamento della rigidità dei rimedi, l'obbligo di usare un rimedio anziché un altro, laddove invece l'articolo 24 della Costituzione dovrebbe invece farci capire che se l'ordinamento prevede rimedi, il soggetto interessato deve essere facoltizzato a utilizzare il rimedio che ritiene più adeguato per realizzare il suo risultato, senza schematismi o soluzioni a priori. Ho sentito anche cose molto interessanti sul superamento dei tipi. Io sono sempre stato contrario ai tipi, alle fattispecie molto ristrette. Ho visto poco fa che è stato proposto l'applicazione del 1668, una norma in tema di appalto, alla compravendita. Non c'è da meravigliarsi, perché la soluzione, come per esempio la norma che prevede il controllo della committente sul lavoro dell'appaltatore, è applicabile a mio parere senza problemi alla compravendita di cose future in cui il venditore costruisce l'edificio, ma lo può costruire male, è inutile aspettare che l'ha costruito male per prendere la risoluzione. Ecco dunque che significa superamento dei tipi, cioè superamento di modelli che noi prendiamo per intero e li applichiamo a una situazione, quando invece è la situazione che ci deve dire quale normativa esige per trovare un'adeguata soluzione. E infine una indicazione sulla prescrizione, ecco, un'altra di quelle discipline che sembrava intoccabile fino a qualche anno fa. La prescrizione è fatta da norme inderogabili, l'autonomia negoziale non le può cambiare, ma assolutamente no. Tra l'altro anche l'interpretazione che ha fatto prima la Corte di Giustizia e poi la nostra Corte di Cassazione sul DS a vuoto delle prescrizioni fa capire che assolutamente, e anche addirittura su decadenze troppo brevi che non consentono l'utilizzazione dei diritti, la difesa dei diritti che sono sospetti di legittimità costituzionale, altro che inderogabilità. E qui adesso si è scoperto che si possono essere parti sulla prescrizione, sì, ma non qualsiasi parte, purché il fatto sia meritevole, e qui ritorniamo al principio di meritevolezza a cui facevo conto. Molto importante a mio parere anche il cenno che è stato fatto nello statuto del consumatore della Columbia ai rimedi restitutori, e soprattutto anche qui alla sottolineatura che Questo statuto è una norma speciale, non eccezionale. C'è una norma speciale che quindi può essere applicata anche in altre ipotesi in cui sussiste una razza analoga, e non è eccezionale. E perché non è eccezionale? Perché è attuativa dei principi che tenete nella Costituzione del 1991. Questo è il punto fondamentale sul quale sarebbe opportuno dire. Dunque, possiamo concludere dicendo che abbiamo sicuramente in atto, assistiamo sicuramente a un movimento culturale molto importante, direi che mondiale, ma soprattutto nei paesi latini e in Europa, questo orientamento di attenzione al mercato sì, ma anche alla persona umana, rappresenta un passo avanti assai significativo. Direi qui che il costituzionalismo europeo ha dato un grosso contributo nella teoria dei controlimiti alla stessa Corte di Giustizia e alla concezione burocratica del mercato da parte del diritto europeo. Ormai è cambiato, Lisbona pone al centro del sistema ordinamentale europeo la persona umana e i suoi diritti fondamentali, non più il mercato. Dunque il mercato è servente nei confronti dei diritti della persona, come una volta era lo Stato servente nei confronti dei diritti della persona. Ma abbiamo visto epoche in cui invece era la persona servente dello Stato, oggi alcuni vorrebbero che la persona fosse ancora servente del mercato, e qui si tratta di uno scontro di tipo ideologico e diciamo valoriale, assiologico, che certamente ognuno fa la sua scelta. Così questo costituzionalismo e questa giurisdizionalizzazione del diritto che noi abbiamo in relazione all'attività delle alte corti ci fa comprendere diverse cose, cioè il superamento dell'individualismo, del relativismo, dell'integralismo, dei residui statalismi, e quindi con una centralità che c'è, la persona umana. Quindi è molto importante capire in ogni sistema ordinamentale qual è la filosofia, qual è il valore guida, ecco, il valore centrale. Si diceva nel sistema del codice 65, il codice francese, era la proprietà fondiaria, l'economia fondiaria, la rendita, nel codice del 42 l'impresa, certamente nella Costituzione la persona. Questo passaggio è epocale, è storico. Quindi attenzione ai microsistemi, che invece questo non vogliono tenerne conto. Il sistema delle locazioni, locazione va applicata nel modo in cui dice la lettera delle locazioni, senza inserirlo nel sistema generale e così via. Un'economia sociale di mercato quindi prevede un riduzionismo economico, una limitazione del diritto ridotto a semplice analisi economica, ma e quindi di un diritto che sia soltanto razionale e logico. Guardate, la logica del diritto non è la logica, è la logica che noi troviamo nell'ordinamento. Potrei farvi tante norme, menzionarvi tante norme che sembrano illogiche. Per esempio, pensate al momento in cui creditore e debitore si riuniscono in queste posizioni nello stesso soggetto, la logica vorrebbe che l'estinzione dell'obbligazione sia. È la logica che lo vuole, ma così non è, perché se c'è un interesse, ad esempio del terzo, che ha un pegno sul credito, quella obbligazione non si estingue. Quindi la logica del sistema, la razionalità del sistema, non è la logica astratta. Ma questa non basta più, perché occorre accanto alla razionalità la ragionevolezza. Che significa? Che alla logica occorre anche aggiungere l'assiologia. Io faccio un solo esempio, l'articolo 36 della Costituzione, in cui si dice che il salario deve essere corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro. Fin qui principio remunerativo retributivo, poi dice ma comunque non inferiore a rendere impossibile la vita libera e dignitosa del lavoratore e dei suoi familiari. Ecco, questa è una correzione assiologica di un principio che sembrerebbe logico. Questi aspetti dunque ci fanno comprendere come i principi, la gerarchia dei principi, la sussidiarietà realizzata dalle autonomie negoziali hanno bisogno di rispettare le peculiarità del caso concreto. Un'indicazione quindi che io rivolgo ai formatori e anche agli alunni: problematizzare, non semplificare, problematizzare, argomentare,
aprire alla realtà della vita. Io dico anche, spesso dico, consentitemi, perché parlo per esperienza mia personale, io ho imparato, posso dire, di più avendo gli occhi aperti sulla vita che mi circondava, sull'esperienza che mi circondava, che sui libri che studiavo. Cioè, attenzione a farci una cultura solo di libri. Bisogna capire, come dire, la realtà, leggerla, viverla. E allora questo ti consente di creare un giurista più formato criticamente che informato. Dunque, il contratto, sì, è un rapporto patrimoniale, abbiamo capito che la compravendita lo è certamente rispetto a tanti altri, che lo scambio non è però tutto il contratto, attenzione a creare parti generali del contratto che si ispirano solo allo scambio, e questo è un errore ancora maggiore, ecco perché è ancora più pericoloso un regolamento che riguardi solo la vendita e non riguardi il contratto, perché esistono contratti, si farebbe l'errore che ha fatto il codice del 42, mentre invece i contratti associativi, i contratti diciamo che non realizzano scambi, sono altrettanto degni. E se voi andate a leggervi la parte generale del contratto del codice civile nostro, è tutta ispirata allo scambio e non ai contratti associativi. Se ne andate a leggere la teoria delle obbligazioni, è tutta quanta ispirata all'obbligazione pecuniaria, non alle altre obbligazioni. Ecco, questi sono errori che chi fa la parte generale non deve assolutamente compiere. Spero quindi che i saggi di Bruxelles, di Strasburgo, di quanti se ne portino, siano un pochino più scelti adeguatamente, e anche lì per merito e per professionalità e non per ragioni diverse, che non sono quelle meritocratiche. Grazie.